Abbiamo ascoltato lo splendido discorso di Agatone, su Eros Agatone, grande retore, impeccabile nel suo dire. Ora, quando Agatone ebbe parlato, raccontava Aristodemo, ricordatevi sempre che siamo all'interno di una narrazione di un evento passato. Quindi noi abbiamo il racconto di racconti. Dunque, tutti presenti convinti che il giovane avesse parlato in modo degno di se stesso e del Dio. La performance di Agatone è stata strepitosa e dunque pare abbia sostenuto bene la tesi che voleva giustamente esporre. Ma qui interviene Socrate. E Socrate comincia a, con il suo stile strepitoso, comincia a mettere in evidenza quelli che sono i punti critici di questo discorso. Innanzitutto evidenziando che ciò in cui si sono impegnati è quello di esprimere la verità. E questa è una prima tirata d'orecchio. Abbiamo detto la verità, abbiamo usato parole vere riguardo a Eros e attraverso, ripeto, questa straordinaria abilità dialettica e maieutica, Socrate inizia a evidenziare l'elemento centrale della debolezza del discorso di Agatone. E mi riferisco ora al punto 199-200 all'incirca. Voi, mi raccomando, non saltate alcunché nella lettura. Ricordatevi la lezione ermeneutica del comprendere il tutto attraverso le parti e le parti attraverso il tutto. Mia preoccupazione è accompagnarvi passo passo, non lasciare nulla di non detto, ritornare sulle parti, ma questo non può sostituire la lettura di ciascuno. E dunque la possibilità anche che emergano molti elementi che da una prima considerazione del testo non possono invece ancora venire fuori. Considera ora, disse Socrate, se anziché verosimile quanto segue non sia piuttosto necessario che ciò che ha desiderio desideri quello di cui è mancante e non lo desideri se ne è mancante. Io sono straordinariamente convinto che sia necessario. Dunque Socrate comincia a introdurre qui un elemento che troveremo ricorsivo nella sua teoria di amore. Amore come mancanza e per questo amore caratterizzato dal desiderio, cioè che il desiderio è questa tensione verso ciò che non abbiamo, verso ciò che ci manca. Al punto E leggerete: chiunque desideri desidera ciò di cui non dispone e ciò che non gli è presente. Il desiderio riguarda la mancanza e riguarda l'assenza, quindi è una dimensione di carenza e di futuribilità, di apertura al futuro. Ciò che non possiede, ciò che egli stesso non è, ciò di cui è mancante, il non possesso, il non essere ancora, l'aver bisogno, questa è la caratteristica specifica, vera, la parola vera, non semplicemente la parola retorica, la parola che può ammagliare. Non fermiamoci, sta dicendo qui Socrate, alla bella retorica che può risultare estremamente convincente. Lo sperimentiamo ogni giorno, pubblicità, notizie vengono date in modo da ammagliare, da acchiappare la nostra attenzione. Il punto è verificare se ciò che ci viene detto sia effettivamente reale e vero. Dunque, rispetto al tema prescelto, che è quello di capire chi sia amore, cosa sia amore e come tesserne un elogio vero, perché questo vuol fare un filosofo, il primo elemento di dubbio che Socrate propone intervenendo come maestro è quello dell'elemento qualificante l'esperienza d'amore, che è per l'appunto il non avere, il non possedere, l'indigenza, la mancanza e dunque la spinta desiderante. Eros manca. Ricordatevi che Socrate sta seguendo il mito della festa d'Afrodite, per cui i genitori di Eros sarebbero Penia e Poros, che nel dopo festa, nella ebbrezza del dopo festa, si unirono e ne nacque Eros. Eros nasce dall'ebbrezza, certo, dalla notte, e ha due genitori opposti. Una è la mancanza e il padre è l'astuzia. Così è Eros. Dunque Eros, somigliando alla madre, manca, manca, guardate, proprio di ciò che Agatone ci aveva indicato come suo carattere essenziale, e che è per un greco essenziale, la bellezza. Ecco, proprio questo manca a Eros. Non la possiede. Ma come? Ciò che manca di bellezza in nessun modo possiede la bellezza? Tu dici forse che è bello? Questo risulta scandaloso agli occhi e alle orecchie di un greco. E Agatone a questo punto comincia a rendersi conto della pochezza della sua posizione, che diventa piano piano insostenibile. C'è pericolo, Socrate, che io non abbia approfondito nulla di ciò che ho detto allora. Ecco come quello splendore di discorso si sta sbriciolando. Forse conteneva degli aspetti veritativi, ma non costruiti in quella maniera. Bisogna andare più a fondo. Eppure hai parlato bene davvero, Agatone. Quindi c'è del buono nell'atteggiamento di Agatone, ma non ha colto l'essenziale. È contro la verità, ribatté Socrate, che tu non sei in grado di discutere, amato Agatone, poiché contro Socrate, ti assicuro, la cosa non è affatto difficile. Ora, il dialogo può continuare. Quanto a te, ormai ti lascerò in pace, ma il discorso intorno a Eros, che un giorno udii da una donna di Mantinea, di Otima, la quale era sapiente in queste cose e in molte altre, e gli ateniesi una volta per un sacrificio ad essi offerto prima della peste procurò una dilazione di 10 anni dell'epidemia. Il discorso dunque che costei pronunciò cercherò di riferirvelo, partendo da ciò che è stato concordato fra me e Agatone, io stesso con le mie forze, per quanto sarò capace. Dunque, termina qui la parte del confronto dialettico tra Socrate e Agatone. Tutti cedono alla forza del ragionare di Socrate, ma anzi, è ciò che viene apprezzato, questa possibilità di mettersi nell'agone con Socrate, l'esercizio di cui c'è proprio bisogno. Ma arriviamo finalmente al discorso che Socrate stesso ci vuole proporre, non perché sia il suo, e di nuovo siamo all'interno, nell'intimità più essenziale, più squisita della posizione di Socrate, per come ce lo presenta Platone. Socrate davvero non insegna una dottrina. Socrate riferisce un'esperienza appresa e da essa può nascere dunque una visione. e una comprensione vera. Anziché proporre un bel discorso su Ergos, Socrate narra del suo incontro con una donna di Mantinea, dunque non è un ateniese. Anzi, gli ateniesi ne furono ammirati. Costei è una profetessa e grazie a lei una sacerdotessa, dunque costei riuscì a dilazionare la peste, l'epidemia, come risuona forte alle nostre orecchie in questi giorni questa potenza di Diotima. Il discorso dunque che costei pronunciò, cercherò di riferirvelo, questo è il cuore del discorso socratico. Vi riferisco ciò che ho sentito da Diotima. Per quello che io con le mie forze sarò capace di fare. C'è una potenza così straordinaria, una profondità tale nell'approccio di questa donna alla questione di Eros, che Socrate in maniera preliminare deve dichiarare a chi lo ascolta che ciò che dirà potrebbe non essere completo perché sarà limitato alla sua capacità di narrazione e di esposizione. Bene, dunque ascoltiamolo. Bisogna, come spiegavi tu Agatone, vedete di nuovo, notate, la capacità magistrale di Socrate di valorizzare l'intervento di un altro. Non sta dicendo Agatone, il tuo intervento era sbagliato, adesso ti spiego io come stanno le cose. No, tutt'altro. La posizione di Socrate è quella di chi valorizza e fa emergere ciò che di significativo è stato proposto da un altro. E dunque c'è un accompagnamento serissimo nel valorizzare l'allievo. Socrate disse a lei, questa lei, ricordiamocelo, è Diotima, approssimativamente le stesse cose appunto che ora Agatone ha detto a me, ossia che Ergo sarebbe un gran dio e si rivolgerebbe alle cose belle. Ecco di nuovo la valorizzazione di Agatone. Agatone, ora che ci siamo confrontati in questa querela dialettica, io ho cominciato a mostrarti le mancanze della tua tesi, quali erano i punti di debolezza della tua tesi, ma sappi che io stesso feci un discorso simile al tuo con Diotima. Dunque Socrate si sta mettendo davvero in maniera empatica vicino ad Agatone, dicendo io stesso ho fatto un discorso simile al tuo. Dunque c'è una vicinanza di intenzioni che non è solo un gioco delle parti, ma è davvero un mettersi nei panni dell'altro, panni che sono stati i miei prima che essere tuoi. Dunque, io feci un discorso simile a quello di Agatone, elogiando il Dio, questo grande Dio rivolto alla bellezza, tutto ciò che è bello. Lei allora mi confutò, quindi c'è la confutazione di Diotima rispetto a Socrate, così come Socrate ha aiutato Agatone e gli altri ascoltatori per confutare ciò che di così convincente aveva esposto Agatone. Mi confutò proprio con quegli argomenti con cui io ho confutato costui e provò che, secondo le mie dichiarazioni, Eros non doveva essere né bello né eccellente. Dunque, noi partiamo da questa tesi che ci pare così convincente, che Eros sia l'immagine stessa della bellezza e che sia superiore a chiunque, addirittura a qualunque altro Dio. Anche Socrate aveva esposto questa convinzione a Diotima. Bene, Diotima rivolta, rovescia questa tesi. Che dici, o Diotima? Eros è dure e dunque brutto e da poco? Il completo rovesciamento. Bello, eccellente, brutto, modesto. Che dici, o Diotima? Quindi, come Agatone e gli altri si sono rimasti stupiti rispetto alla confutazione di Socrate, così lo era stato Socrate in relazione alla reazione di Diotima. Socrate credeva di essersi fatto bello di fronte a Diotima. Non è così. Similmente Agatone rispetto a Socrate che lo ascoltava. E quella esclamò: non bestemmiare. Ciò che non è bello, credi forse che debba necessariamente essere brutto? Certo che lo credo. Allora anche ciò che non è sapiente dovrà essere ignorante. O non ti accorgi che tra la sapienza e l'ignoranza c'è qualcosa di mezzo? Dunque, il primo approccio di Diotima è davvero sconcertante. Non bestemmiare. Non stai rispettando il Dio. Vogliamo porre l'elogio del Dio e tu stai dicendo qualcosa che invece è un insulto. E innanzitutto usciamo, ci sta dicendo Socrate, ricordando Diotima, usciamo dalle semplificazioni. Non c'è nero bianco, bellezza bruttezza, sapienza ignoranza. Non è questa la dimensione di una ricerca seria. Non sono polarizzazioni estreme che ci spiegano la complessità della realtà. Che cosa ci sta lì in mezzo? Cosa c'è in mezzo tra sapienza e ignoranza? Il possedere opinioni giuste, senza esserne in grado di renderne ragione. Non sai forse, disse, che non è né sapere. Come potrà essere scienza infatti una cosa priva di ragione? Né ignoranza. Come potrà essere ignoranza una cosa che coglie ciò che è? L'opinione giusta, orbene, senza dubbio qualcosa di tale natura, a mezzo tra la saggezza e l'ignoranza. Proviamo a avere buone interpretazioni e così cercare la posizione giusta tra il non sapere alcunché e una scienza che non potrebbe essere tale se priva della sua causa. Non pretendere che dunque che ciò che non è bello sia necessariamente brutto e ciò che non è eccellente sia necessariamente da poco. Non viviamo tra questi opposti polari. Così riguardo a Eros, dal momento che tu stesso ammetti che non è né eccellente né bello, allo stesso modo non credere che gli debba essere brutto e da poco. Piuttosto sarà qualcosa di mezzo tra i due. E come poi ci spiegherà abilmente Aristotele, il giusto mezzo non è la mediocrità, non è una buona stima tra il massimo e il minimo. Questo mezzo di cui si parla è ciò che davvero conta, è ciò che è davvero virtù. E ciò che davvero ha significato. Eppure dissi io, è certo ammesso da tutti che egli sia un gran Dio. Socrate qui è interdetto, dice, beh, insomma, va bene, ti posso seguire in questa disamina del più, del meno e del mezzo, ma dobbiamo ammettere che se stiamo parlando di Eros, stiamo dicendo che egli è un grande Dio. Tutti lo ammettono. Dicendo da tutti, domandò Diotima, intendi da coloro che non sanno o anche da coloro che sanno? Chi sono questi tutti? Usciamo, guardate l'abilità raffinata di Diotima, usciamo, se vogliamo essere filosofi, dalle affermazioni facilone, generiche, tutti dicono, oppure giudizi approssimativi. Ecco, questi non sono filosofia. Possono essere chiacchiere da salotto, possono essere slogan alla moda, ma non fanno scienza, non arricchiscono la capacità di andare a fondo e di cercare la verità. Quindi quando stiamo dicendo tutti dicono, tutti ammettono che Eros è un gran Dio, tutti quelli che sanno, tutti quelli che non sanno. Cominciamo a esprimerci in maniera pertinente, in maniera persuasiva, realmente persuasiva. Da tutti, ripete Socrate. A questo punto Diotima scoppia in una gran risata. Come Socrate? Potrà essere riconosciuta la sua natura di grande Dio da parte di coloro che affermano che egli non è neppure un Dio? Vedete che non si può entrare nelle contraddizioni. E chi sono costoro? Chiesi io. Uno intanto, sei tu, e un'altra, io. L'abilità dialettica qui è tutta di Diotima. Ha portato Socrate a una conseguenza totalmente inaspettata. Ma chi sarebbero mai quelli che affermano che egli non è neppure un Dio? Siamo noi due, caro Socrate. Tu e Dio, siamo in due, almeno noi due. Come puoi dire questo? È facile, replica Diotima. Dimmi un po'. Non affermi forse che tutti gli dèi sono felici e belli? Oppure oserai asserire che qualcuno degli dèi non è né bello né felice? Per Zeus è uno di certo. Ricordate, una delle caratteristiche che abbiamo ricordato proprie degli dèi dell'Olimpo è questa d'essere belli, avere una forma perfetta e godere di questa eterna felicità. Dunque, Socrate, esclamo un per Zeus, certamente sì, questo è. E felici non chiami poi coloro che possiedono le cose buone, le cose belle. Quindi c'è questo essere bello e felice ed è questo avere ciò che è bello e ciò che è buono. Di nuovo, la caratteristica degli dèi dell'Olimpo che diventa la qualifica dell'uomo migliore, secondo questa visione dell'Anthropos greco. Come potrà essere un Dio allora colui che è privo delle cose? No, scusate. Eppure, c'è un primo passaggio, eppure, punto D, hai ammesso che Eros, per la mancanza delle cose buone e belle, desideri appunto queste cose di cui è mancato. Vedete che il rigore logico qui non sta tenendo. Questa è l'osservazione di Diotima. Avevamo convenuto che Eros è nella dimensione del desiderio perché manca di cose buone e belle, non perché le ha. E questo è già stato ammesso da Socrate. Come potrà essere un Dio allora colui che è privo di cose belle e buone? Per questo Diotima sta ricordando a Socrate che loro due hanno già ammesso che Eros non è poi un gran Dio, anzi forse non è manco un Dio. Vedi dunque che anche tu non ritieni che Eros sia un Dio. Che mai sarà allora Eros un mortale? Meno che mai, ma che cosa dunque? Come nei casi precedenti, disse, qualcosa di mezzo fra mortale e immortale. Di nuovo è questo elemento della medietà, questo spazio che sta tra, questo essere tra, e ciò che esplicita, raffigura, esprime la dimensione tensiva come qualificazione di Eros e vedremo come qualificazione, peculiarità prima della filosofia stessa. Che sarà mai allora Diotima un grande daimon? Questa figura demonica che non è un diavolo, ve l'ho già spiegato altre volte, è il demone, questa potenza, già che tutto ciò che è demonico è qualcosa di mezzo tra Dio e mortale. Quindi questo mezzo ignoranza, sapienza, bellezza, bruttezza, mortale e immortale. Eros, figlio di Porgos e di Penia, non è né bello né brutto, non è né sapiente né ignorante, non è né immortale né mortale, ha un altro tipo di caratterizzazione, sta nel mezzo, sta nella tensione, è puro desiderio l'essere, di sapere, di avere. E dunque quale potere possiede? Quale potere, quale dynamis, qual è la forza di Ergos allora? Ecco la risposta di Diotima: di tradurre e di trasmettere agli dèi le cose che giungono dagli uomini e agli uomini quelle che giungono dagli dèi, degli uni le preghiere e i sacrifici, degli altri i comandi e le ricompense dei sacrifici. E stando a metà tra gli uni e gli altri, riempie completamente tale regione, così che il tutto risulta collegato con se stesso. Questa è la potenza di Eros. Essere il luogo di collegamento tra l'umano e il divino, il collante per il tutto. Senza la dimensione erotica nulla avrebbe interesse, nulla sarebbe vitale, nulla sarebbe completo. Tradurre e trasmettere agli dèi le cose che giungono dagli uomini e viceversa. Ricordate che quando diciamo qui sacrificio e ricompensa del sacrificio, stiamo intendendo la dimensione cultuale. Tanto nell'antica Grecia come in India il sacrificio è l'atto sacro, quindi qualcosa che viene donato al Dio perché il Dio se ne sazi e affinché il Dio, così saziato dall'uomo, possa essere benevolo verso l'uomo. Dunque questa dimensione di rapporto tra terra e cielo, tra mortali e immortali, è metafora dell'unità del tutto. Questo tutto che per stare insieme, per essere cosmo, deve avere un collante e uno spazio interstiziale per reggere la forza del tutto. E questo è Eros. Il tutto risulta collegato con se stesso e gli riempie completamente tale regione. Eros è questa potenza e questo potere di completare, il potere di collegare.